Un cordiale buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Maria, da Fabio Bertamini, da Don Enrico Finotti. Benvenuti alla serata dedicata agli insegnamenti del Concilio Vaticano II. Chi segue le nostre trasmissioni ha capito qual è il nostro obiettivo: mostrare la profonda continuità che lega il Vaticano II a tutto il Magistero della Chiesa, in particolare con i precedenti concili, il Vaticano I e il Tridentino. Siamo al capitolo settimo del libro di Don Enrico, Vaticano II 50 anni dopo, a pagina 231, al capitolo che ha per titolo Il Concilio Ecumenico Vaticano I e il Concilio Ecumenico Vaticano II, due tempi di un unico evento. Ecco, prima di procedere lascio la parola a Don Enrico per il saluto e la preghiera.
Un rinnovato saluto a tutti voi ed ecco l'inizio con la preghiera. Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e benedetta.
Amen. Nella precedente trasmissione del 14 luglio scorso abbiamo preso in esame il cuore della Costituzione dogmatica Pastor Eternus del Vaticano I, il primato e l'infallibilità del successore di Pietro, cioè del Papa. Questo insegnamento, abbiamo detto, costituirà il fondamento su cui poggerà l'insegnamento successivo del Vaticano II in merito alla costituzione gerarchica della Chiesa come contenuto nella Lumen Gentium. L'argomento di questa sera è l'ecumenismo. Anche questo tema era stato abbozzato dal Vaticano I. Ricorderete che il Concilio Vaticano I dovette interrompersi a causa dell'occupazione di Roma nel 1870. Sarà il Vaticano II che affronterà in modo esauriente questo tema. Ecco allora, Don Enrico, l'ecumenismo, che è uno degli argomenti primari del Concilio Vaticano II, non è tuttavia assente nel Vaticano I. Infatti il Papa Pio IX invitava i cristiani separati dalla sede apostolica all'ascolto della voce del Concilio indetto. E questo è un ulteriore segno di continuità tra i due concili ecumenici.
Sì, è bene considerare il senso del pensiero ecumenico di allora, intorno al Concilio Vaticano I e dei successivi pontefici, per non indulgere ad una interpretazione, si dice oggi, discontinua rispetto alla visione dell'ecumenismo, una certa visione dell'ecumenismo di oggi. Ecco che allora conviene mettere quasi a confronto testi del Papa Pio IX, successivamente del Papa Pio XI, che riguardano la dottrina dell'ecumenismo, con la medesima dottrina espressa nel documento del Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Questo confronto è importante per individuare la necessaria continuità. Allora vorrei leggere alcuni passaggi, innanzitutto della lettera intitolata Iam Vos Omnes, del Papa Pio IX, indirizzata alle confessioni cristiane separate in occasione del Concilio Vaticano I. Il Papa aveva affermato: chi accuratamente consideri e rifletta sulla condizione in cui si trovano le diverse e fra loro discordanti società religiose separate dalla Chiesa Cattolica, dovrebbe persuadersi molto facilmente che nessuna in particolare fra le medesime società, e neppure tutte insieme congiunte, in nessun modo costituiscono e sono quell'una e cattolica Chiesa che Cristo Signore ha edificato, costituito e voluto che fosse, e che neppure possono essere dette in nessun modo un membro o una parte della stessa Chiesa, dal momento che sono visibilmente separate dalla cattolica unità. Questa visione continua, e direi ancor più, viene specificata e approfondita dal Papa Pio XI, nella famosa enciclica che riguarda la dottrina sull'ecumenismo, che ha come titolo Mortalium Animos. Pio XI afferma: l'unico modo possibile di favorire l'unità dei cristiani è di agevolare il ritorno dei dissidenti all'unica vera Chiesa di Cristo, a tutti ben nota e per volontà del proprio fondatore destinata a rimanere in eterno tale come egli la istituì per la comune salvezza di tutti. Che mai nel volgere dei secoli la mistica sposa di Cristo fu contaminata, né mai potrà contaminarsi secondo le belle parole di Cipriano. Non può adulterarsi la sposa di Cristo, è incorrotta e pudica. Una sola casa conosce, di una sola stanza custodisse un casto pudore, la santità. E il medesimo santo martire, bene a ragione, si meravigliava che ci fosse qualcuno capace di credere che questa unità proveniente dalla divina stabilità e saldata per mezzo dei sacramenti celesti possa nella Chiesa infrangersi ed essere sciolta per il dissenso di volontà discordanti. Se infatti il mistico corpo di Cristo, cioè la Chiesa, è ben connesso e saldamente collegato come il fisico suo corpo, sarebbe sciocchezza fallace il dire che il mistico corpo si risolva in membri separati e distinti. Chiunque ad esso non è congiunto non può esserne membro, né comunica con il capo che è Cristo. Ora nessuno partecipa a quest'unica Chiesa di Cristo, come nessuno vi rimane, se non conoscendo ed accogliendo con l'obbedienza la suprema autorità di Pietro e dei suoi legittimi successori. Ascoltiamo la dichiarazione di Lattanzio. La sola Chiesa cattolica è quella che mantiene il vero culto. Questa è la fonte della verità, questa è la dimora della fede, questo è il Tempio di Dio. E chiunque non v'è entrato o non sia uscito rimane privo della speranza di salvezza. Nessuno deve cercare di ingannare se stesso con dispute pertinaci. Qui si tratta della vita, e se non vi si pensa e provvede, la si perde. Il Papa conclude: tornino dunque i nostri figli dissidenti dalla sede apostolica, posta nell'urbe che i principi degli apostoli Pietro e Paolo consacrarono col loro sangue, alla sede radice e matrice della Chiesa cattolica. Non già con l'idea o la speranza che la Chiesa del Dio vivo, colonna e fondamento della verità, faccia getto dell'integrità della fede per tollerare i loro errori, ma per sottomettersi al suo magistero e governo. Ecco il testo conosciuto di Pio XI. Possiamo osservare che i concetti teologici espressi sia dal Beato Pio IX nel testo precedente, sia in questo testo dal Papa Pio XI, sembrano certamente lontani, diciamo quasi incomprensibili all'odierna mentalità dominante sul tema dell'ecumenismo. Ma se ben si pensa, in realtà, nella loro sostanza dogmatica, continuano, e non può essere altrimenti, nella dottrina sull'ecumenismo espressa anche dal documento del Vaticano II, Unitatis Redintegratio. Vi è quindi una continuità dogmatica, dottrinale, sostanziale. Può essere un po' pesante questa lettura prolungata dei testi, ma adesso davanti ai due testi dei papi appena notati, leggiamo alcuni passaggi importanti della dottrina ecumenica del Vaticano II, appunto dal documento Unitatis Redintegratio. Li mettiamo a confronto. Leggo. Per stabilire dovunque fino alla fine dei secoli questa Chiesa Santa, Cristo affidò al Collegio dei Dodici l'ufficio di insegnare, reggere e santificare. Tra di loro scelse Pietro, sopra il quale, dopo la sua confessione di fede, decise di edificare la sua Chiesa. A lui promise le chiavi del Regno dei Cieli e, dopo la sua professione di amore, affidò tutte le sue pecore perché le confermasse nella fede e le passesse in perfetta unità, restando lo stesso Cristo Gesù, pietra angolare e pastore delle anime nostre in eterno. Gesù Cristo, per mezzo della fedele predicazione del Vangelo, dell'amministrazione dei sacramenti e del governo amorevole da parte degli apostoli e dei loro successori, cioè i vescovi con a capo il successore di Pietro, sotto l'azione dello Spirito Santo, vuole che il suo popolo cresca e perfezioni la sua comunione nell'unità, nella confessione di una sola fede, nella comune celebrazione del culto divino e nella fraterna concordia della famiglia di Dio. Altro passaggio del testo del Vaticano II. In questa una e unica Chiesa di Dio sono sorte fin dai primissimi tempi alcune scissioni condannate con gravi parole dall'Apostolo, ma nei secoli seguenti sono nate dissensioni più ampie e comunità non piccole si staccarono dalla piena comunione della Chiesa Cattolica, talora non senza colpa di uomini di entrambe le parti. Tuttavia i fratelli da noi separati, sia singoli sia le loro comunità e chiese, non godono di quella unità che Gesù Cristo ha voluto elargire a tutti quelli che ha rigenerato ed edificato insieme per un sol corpo e una sola e una vita nuova, unità che le Sacre Scritture e la veneranda tradizione della Chiesa apertamente dichiarano. Infatti, solo per mezzo della cattolica Chiesa di Cristo, che è lo strumento generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi della salvezza. In realtà, al solo collegio apostolico di cui Pietro è il capo, crediamo che il Signore ha affidato tutti i tesori della nuova alleanza per costituire l'unico corpo di Cristo sulla terra, al quale bisogna che siano pienamente incorporati tutti quelli che già in qualche modo appartengono al popolo di Dio. Ed ecco allora che la lettura dei testi del Vaticano II, accostati a quelli del precedente Magistero della Chiesa, ci può distogliere da errori e da interpretazioni degenerate, di un certo ecumenismo post-conciliare, che tuttavia viene costantemente corretto dalla permanente vigilanza del Magistero. Difatti, riporto ora un testo della Congregazione per la Dottrina della Fede, intitolato Mysterium Ecclesiae, dove si dà questa lettura precisa, per intendere secondo la tradizione e in coerente continuità la dottrina dell'ecumenismo. Leggo: unica è la Chiesa che che il nostro Salvatore, dopo la sua risurrezione, lasciò alla cura pastorale di Pietro. I cattolici sono tenuti a professare di appartenere, per misericordioso dono di Dio, alla Chiesa fondata da Cristo e guidata dal successore di Pietro e dagli Apostoli, presso i quali permane intatta e viva l'originaria tradizione apostolica, che è patrimonio perenne di verità e di santità della medesima Chiesa. Non possono quindi i fedeli immaginarsi la Chiesa di Cristo come la somma, differenziata e in qualche modo unitaria insieme, delle chiese o comunità ecclesiali, né hanno facoltà di pensare che la Chiesa di Cristo oggi non esista più in alcun luogo e che perciò debba essere soltanto oggetto di ricerca da parte di tutte le chiese e comunità.
Caro Don Enrico, possiamo allora riconoscere nella dottrina dell'ecumenismo del Vaticano II anche elementi di uno sviluppo organico o comunque delle ulteriori esplicitazioni coerenti e in continuità con la dottrina del Magistero precedente?
Certamente la dottrina sull'ecumenismo subisse nei documenti del Concilio Vaticano II uno sviluppo legittimo, considerando soprattutto in particolare la validità di alcuni sacramenti presso i fratelli separati, ma la continuità sostanziale della dottrina rimane inalterata. C'è sempre il binomio continuità e sviluppo. Si tratta sempre, in fin dei conti, di affermare i due pilastri dogmatici che sostengono necessariamente l'equilibrio e l'identità della dottrina cattolica sull'ecumenismo. Quali sono questi due pilastri? L'unicità della Chiesa cattolica e la sua indefettibile unità ontologica. Unicità, unità, che mai sono venuti a mancare nei secoli, né mai verranno meno alla Chiesa cattolica, che è stata, è e rimarrà sempre unica e una, come del resto in modo inequivocabile afferma il Concilio, Unitatis et Integratio numero 4. In quella unità di una sola ed unica Chiesa che Cristo fin dall'inizio donò alla sua Chiesa e che crediamo sussistere senza possibilità di essere perduta nella Chiesa cattolica e speriamo crescerà ogni giorno più fino alla fine dei secoli. Così il Concilio. E in tal senso credo si deve intendere un'altra affermazione conciliare che dice: noi rivolgiamo il nostro pensiero alle due principali categorie di scissioni che hanno intaccato l'inconsutile tunica di Cristo. Qui si parla di tunica inconsutile di Cristo, o Giovanni 19:23. Questa tunica inconsutile di Cristo è la Chiesa. E dobbiamo dire che in realtà questa tunica non può mai essere ontologicamente, cioè nella sua sostanza, strappata o intaccata. Come aveva già spiegato il Papa Pio XI quando scriveva: i figli si allontanarono purtroppo dalla casa paterna, ma non per questo essa andò in rovina, sostenuta com'era dal continuo aiuto di Dio. Le nette affermazioni del Magistero della Chiesa, nei documenti che abbiamo sopra ascoltato, si possono rettamente intendere solo considerando l'obiettivo fondamentale di difesa di questo duplice dogma dell'unicità e dell'unità della Chiesa cattolica. Per questo anche l'importante dichiarazione Dominus Iesus, ribadisce: in connessione con l'unicità e l'universalità della mediazione salvifica di Gesù Cristo, deve essere fermamente creduta come verità di fede cattolica l'unicità della Chiesa da Lui fondata. Così come c'è un solo Cristo, esiste un solo suo corpo, una sola sua sposa, una sola Chiesa cattolica e apostolica. Inoltre le promesse del Signore di non abbandonare mai la sua Chiesa e di guidarla con il suo Spirito comportano che secondo la fede cattolica l'unicità e l'unità, come tutto quanto appartiene all'integrità della Chiesa, non verranno mai a mancare. Allora si tratta di dare la giusta interpretazione a ciò che aveva affermato Pio IX e ciò che poi aveva affermato e che abbiamo letto il Papa Pio XI. Possiamo in qualche modo riassumere in alcuni punti l'impostazione della ortodossia della fede in merito alla dottrina dell'ecumenismo. Primo, la Chiesa di Gesù Cristo non è costituita dall'insieme delle confessioni cristiane, ma la sola Chiesa cattolica è in sé stessa l'unica e una Chiesa di Cristo, che mai è venuta meno e mai potrà venir meno, indefettibile nella sua esistenza e infallibile nella sua dottrina. Ecco una prima conclusione. Secondo, nessuna comunità separata dalla comunione cattolica può intaccare l'unità ontologica costitutiva della Chiesa, che sussiste sempre, senza possibilità di essere perduta, nell'unica Chiesa cattolica, anche al di là delle divisioni, per quanto siano estese, dei cristiani. Esse non saranno mai parti necessarie all'integrità della Chiesa cattolica. Un terzo punto di chiarificazione. Solo cum Petro et sub Petro si può avere la pienezza dei mezzi di grazia. Pio IX e Pio XI non considerano la possibilità di una partecipazione parziale e non piena, ma soltanto quella piena e formale che può essere garantita soltanto con l'unione giuridica al Magistero e al governo di Pietro. La questione dei diversi gradi di partecipazione alla vita dell'unica Chiesa da parte dei fratelli separati sarà invece affrontata ed esposta dal Concilio Vaticano II. Il Magistero preconciliare si limita a salvare la sostanza dogmatica dell'ecumenismo cattolico, mentre quello conciliare si inoltra nella ricerca teologico-pastorale di basi comuni con i fratelli separati per impostare un itinerario in vista dell'unità visibile. Di qui nasce il criterio teologico della diversa intensità di partecipazione alla vita di grazia, che tuttavia ha la sua fonte e la sua pienezza nella Chiesa cattolica, e ad essa appartiene e da essa sempre fluisce. Un quarto principio, una quarta chiarificazione. Il principio dell'azione vera, anche se non piena, della grazia nei fratelli separati dalla comunione con la Chiesa cattolica è sempre stato ammesso dalla Chiesa. Infatti, alle sue radici e ai suoi primi dibattiti nella questione della validità del battesimo dato dagli eretici, afferma Sant'Agostino: essi, non riconoscendo il nostro battesimo, dicono che noi non siamo loro fratelli. Noi invece, non esigendo di nuovo in loro il battesimo, ma riconoscendolo nostro, diciamo loro: siete nostri fratelli. Il dogma si definisce maggiormente con la validità sempre ritenuta dei sacramenti delle chiese orientali separate e si estende anche all'ecumenismo attuale che riconosce nelle comunità ecclesiali della Riforma elementi di verità e di grazia, validi in quanto propri dell'unica Chiesa cattolica. Possiamo allora concludere dicendo che le affermazioni dottrinali sull'ecumenismo del Concilio Vaticano II nel documento Unitatis et Integratio non sono una variazione sostanziale della dottrina perenne, ma un suo legittimo approfondimento. Con queste delucidazioni non è possibile sostenere un'opposizione o una discontinuità tra la dottrina ecumenica preconciliare e quella assunta dal Concilio. Si tratta di prospettive diverse e di approfondimenti coerenti e successivi della dottrina cattolica in merito.
Ora direi di fare una pausa, vista la densità di contenuto della nostra riflessione, chiederei gentilmente alla regia di fare un stacco musicale. Grazie. Prendiamo ora la nostra riflessione. Caro Don Enrico, solo dentro i cardini dogmatici dell'unicità e dell'unità l'ecumenismo cattolico potrà col Vaticano II approfondire, riconoscere e individuare con più precisione, ma in modo coerente con la dottrina di sempre, quelle realtà soprannaturali che consentono ai fratelli separati una vera, anche se non piena, partecipazione alla vita dell'unica Chiesa cattolica. Ma quali sono, in modo più specifico, queste realtà sulle quali il cammino verso l'unione può sorreggersi?
Il decreto conciliare Unitatis et Integratio le evidenzia, prospettandole come le basi per un sicuro dialogo ecumenico in vista della riconciliazione. Certo, il primo passo che doveva essere fatto era quello di assicurare questi pilastri del dogma della fede, la Chiesa unica ed una. Ma poi, da questa base sicura, la dottrina ecumenica si arricchisce, si approfondisce, o meglio ancora si specifica, si esplicita, salva questa immutata sostanza dogmatica di importanti acquisizioni. Queste acquisizioni sono contenute nel documento conciliare. Ecco allora una prima base, un'iniziale vera più o meno estesa partecipazione sacramentale alla vita della grazia propria dell'unica Chiesa cattolica da parte di fratelli separati, che da un minimo di un battesimo valido si può estendere fino alla validità del sacerdozio dell'Eucaristia nelle chiese orientali. Leggo il testo che esprime questa coscienza. Quelli infatti che credono in Cristo ed hanno ricevuto debitamente il battesimo sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica, giustificati nel battesimo dalla fede, sono incorporati a Cristo e perciò sono a ragione insigniti del nome di cristiani e dai figli della Chiesa Cattolica sono giustamente riconosciuti quali fratelli nel Signore. Anche non poche azioni sacre della religione cristiana vengono compiute dai fratelli da noi separati e queste in vari modi, secondo la diversa condizione di ciascuna chiesa o comunità, possono senza dubbio produrre realmente la vita della grazia e si devono dire atte ad aprire l'ingresso nella comunione della salvezza. Quindi la partecipazione sacramentale è un legame di profonda unità. Questa partecipazione può andare da un minimo, che è il battesimo valido, fino ad avere, come si diceva sopra, la validità delle ordinazioni del sacerdozio e quindi la validità della celebrazione eucaristica. Un secondo approfondimento. Il possesso di beni e di strumenti soprannaturali che in realtà sono patrimonio ricevuto dall'unica Chiesa Cattolica e che da essa continuamente fluisce e ad essa irresistibilmente sospinge come a sua meta e pienezza. Anche qui il testo del Concilio è chiaro, leggo. Tra gli elementi o beni dal complesso dei quali la stessa Chiesa è edificata e vivificata, alcuni, anzi parecchi segnalati, possono trovarsi fuori dei confini visibili della Chiesa Cattolica, come la parola di Dio scritta, la vita della grazia, la fede, la speranza e la carità, e altri doni interiori dello Spirito Santo ed elementi visibili. Tutte queste cose, le quali provengono da Cristo e a Lui conducono, appartengono di diritto all'unica Chiesa di Cristo. Questi beni e strumenti soprannaturali fluiscono dall'unica Chiesa. Continuamente, come dei fiumi, escono dalla pienezza della Chiesa Cattolica, ma al contempo suscitano il ritorno ad essa, spingono verso quella perfetta unità che nella Chiesa Cattolica si trova. Tuttavia, producono grazia, realizzano la presenza del Signore, anche nei fratelli da noi separati. Una terza considerazione, la necessità infine dell'entrata nella Chiesa Cattolica con Petro e sub Petro come coronamento dell'unità, dove soltanto si potranno riacquistare tutti gli elementi totalmente perduti dai fratelli separati e portare a pienezza quelli ancora parzialmente conservati, senza i quali non vi potrà mai essere, né si potrà mai adeguatamente parlare di una piena comunione nella vera, una ed unica Chiesa di Cristo. Anche qui il testo del Concilio è specifico. Leggo. Infatti, solo per mezzo della cattolica Chiesa di Cristo, che è lo strumento generale della salvezza, si può ottenere tutta la pienezza dei mezzi di salvezza. In realtà, al solo collegio apostolico di cui Pietro è il capo, crediamo che il Signore ha affidato tutti i tesori della nuova alleanza per costituire l'unico corpo di Cristo sulla terra, al quale bisogna che siano pienamente incorporati tutti quelli che già in qualche modo appartengono al popolo di Dio. Il riferimento almeno interiore o implicito all'unica Chiesa Cattolica, quale causa, fonte permanente e meta ultima di tutto ciò che i fratelli separati dalla sua comunione possiedono, è evidente e non può mai eclissarsi da una visione ecumenica che possa dirsi coerente col dogma cattolico. Allora il vero pastore o teologo ecumenista deve necessariamente unire l'apertura e la disponibilità all'ascolto nella carità con la chiarezza, la determinazione e la fermezza nella verità, come seppero fare con semplicità disarmante i santi. Voler impostare un ecumenismo su basi diverse significa uscire irrimediabilmente dall'ortodossia della visione cattolica. Il Concilio Vaticano II quindi si esprime con chiarezza. Da un lato la sua dottrina si mette nel solco di quella continuità necessaria della tradizione, dall'altro lato dà delle esplicitazioni profonde per portare il movimento ecumenico ad una visione molto ampia, ma vera, coerente, in vista della riconciliazione. Questa chiarezza della dottrina cattolica sull'ecumenismo, di fronte al peso e al condizionamento della storia, rendono cosciente il Concilio della sproporzione che esiste tra la causa ecumenica e la sua realizzazione rispetto alle sole forze umane. Perciò la si affida totalmente all'azione soprannaturale di Cristo e del suo Spirito. Ecco il testo del Concilio. Questo Sacro Concilio dichiara d'essere consapevole che questo santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell'unità della Chiesa di Cristo, una e unica, supera le forze e le capacità umane. Perciò ripone tutta la sua speranza nella preghiera di Cristo per la Chiesa, nell'amore del Padre per noi e nella potenza dello Spirito Santo.
Una testimonianza luminosa di fedeltà e di assoluta adesione all'ortodossia della fede, in simbiosi con la necessaria carità e apertura al dialogo ecumenico, ci è data dal Papa Paolo VI, che nell'enciclica Ecclesiam Suam afferma: «Volentieri facciamo nostro il principio, mettiamo in evidenza anzitutto ciò che ci è comune, prima di notare ciò che ci divide. È questo un tema buono e fecondo per il nostro dialogo. Siamo disposti a proseguirlo cordialmente. Diremo di più, che su tanti punti differenziali relativi alla tradizione, alla spiritualità, alle leggi canoniche, al culto, noi siamo disposti a studiare come assecondare i legittimi desideri dei fratelli cristiani tuttora da noi separati. Ma dobbiamo pur dire che non è il nostro potere transigere sull'integrità della fede e sulle esigenze della carità. Ma ora che la Chiesa Cattolica ha preso l'iniziativa di ricomporre l'unico ovile di Cristo, essa non cesserà di procedere con ogni pazienza e con ogni riguardo, non cesserà di mostrare come le prerogative che tengono loro ancora lontani i fratelli separati non sono frutto di ambizione storica o di fantastica speculazione teologica, ma sono derivate dalla volontà di Cristo e che esse, comprese nel loro vero significato, sono a beneficio di tutti per l'unità comune, per la libertà comune, per la pienezza cristiana comune. La Chiesa Cattolica non cesserà di rendersi idonea e degna nella preghiera e nella penitenza all'auspicata riconciliazione». Queste le parole di Papa Paolo VI.
Vorremmo concludere questa meditazione dando omaggio a questo grande Papa che si avvia verso la beatificazione. E vorrei leggere un testo nel quale Paolo VI affronta con coraggio, diciamo, il nodo del primato romano e ne offre una grandiosa e nitida risoluzione. Il primato romano sembra essere veramente il nodo dell'ecumenismo, ma vediamo come Paolo VI lo prospetta, con una perfetta visione, conforme alla dottrina e raccolta in uno stile di grande umiltà e di confidenza nella potenza di Dio. Leggo questo pensiero del Papa. Un pensiero a questo riguardo ci affligge, ed è quello che fa vedere come proprio noi, fautori di tale riconciliazione, siamo da molti fratelli separati considerati l'ostacolo ad essa, a causa del primato di onore e di giurisdizione che Cristo ha conferito all'Apostolo Pietro e che noi abbiamo da lui ereditato. Non si dice da alcuni che se fosse rimosso il primato del Romano Pontefice, l'unificazione delle chiese separate con la Chiesa Cattolica sarebbe più facile? Vogliamo supplicare i nostri fratelli separati a considerare la inconsistenza di tale ipotesi, e non già soltanto perché senza il Sommo Pontefice la Chiesa Cattolica non sarebbe più tale, ma perché mancando nella Chiesa di Cristo l'ufficio pastorale sommo, efficace e decisivo di Pietro, l'unità si sfascerebbe. E invano poi si cercherebbe di ricomporla con criteri sostitutivi di quello autentico stabilito da Cristo stesso. Vi sarebbero nella Chiesa tanti scismi quanti sono i sacerdoti, scrive giustamente San Girolamo. E vogliamo altresì considerare che questo cardine centrale della Santa Chiesa non vuole costituire supremazia di spirituale orgoglio e di umano dominio, ma primato di servizio, di ministero, di amore. Non è vana retorica quella che al vicario di Cristo attribuisce il titolo di servo dei servi di Dio.
Grazie, Don Enrico. Possiamo dare ora la parola agli ascoltatori. Ecco, chiediamo che le domande siano brevi e pertinenti agli argomenti. Vi chiediamo inoltre di dirci il vostro nome e la località dalla quale state chiamando. Grazie.
Pronto?
Pronto?
Pronto, buonasera, sono Salvatore, telefono da Agrigento.
Prego, Salvatore.
Allora, intanto premetto che io seguo la vostra trasmissione fin dalla prima puntata, con grande interesse, perché il tema, diciamo così, è di quelli importanti per noi cattolici e per noi cristiani. Devo dire però che col passare delle puntate ho avuto la percezione, diciamo così, da parte di Don Enrico, che piuttosto che contestare, diciamo così, la visione rivoluzionaria del Concilio e affermare pertanto la continuità, seppure nella innovazione, nelle ultime puntate Don Enrico stia, diciamo così, piuttosto facendo leva sul fatto che alla fine il Concilio non abbia cambiato nulla, perché tutto si inserisce perfettamente nella continuità. E anche stasera ho avuto questa sensazione. Se così fosse, anche Don Enrico, diciamo così, cadrebbe nello stesso errore di quelli che sostengono il contrario. Spero di essere stato chiaro, ascolto per radio.
Grazie Salvatore, abbiamo capito. Ma lei ha messo in evidenza un fatto che per me è anche, mi permetta di dire, anche un elogio, perché la verità rivelataci dal Signore Gesù è una verità piena che naturalmente nei secoli deve essere approfondita
sotto la forza, la potenza dello Spirito Santo, all'interno anche della Chiesa, nella garanzia del suo Magistero, e quindi questa continuità è fondamentale. Non possiamo parlare di rivoluzione da parte di nessun concilio e neppure dal Concilio Vaticano II. Anzi, dobbiamo vedere che la sostanza degli insegnamenti è sempre identica. Si tratta di sviluppi di approfondimento, di prospettive diverse, di esplicitazione di una dottrina che è eterna. E quindi il concetto di rivoluzione è inadeguato. È invece adeguato il concetto di sviluppo anche ampio, come nella crescita di un albero, come nella crescita del nostro corpo. C'è un reale sviluppo, ma con una profonda continuità e con una identità che continua. E poi alla fin fine l'unica persona di Gesù Cristo, la verità viva, che si manifesta, che si riflette nella sua Chiesa e che si esplica negli insegnamenti della sua dottrina. Quindi è evidente che nel caso specifico della dottrina sull'ecumenismo non possiamo pensare a una rivoluzione copernicana fra Vaticano II e Magistero precedente, ma uno sviluppo reale, delle attenzioni anche nuove, ma nella continuità. Questo fa parte, diciamo, della natura stessa dello sviluppo organico del dogma della Chiesa. È sempre Cristo, ieri, oggi e nei secoli, come afferma la lettera agli Ebrei. Ecco, grazie. Possiamo
Pronto?
Passare ora ad un'altra domanda.
Pronto?
Prego.
Buonasera, Luciano da Treviso, mi sentite?
Luciano, prego.
Senta una cosa, io quando sento parlare di Vaticano II, di continuità, mi vengono i brividi, perché della serie si vuol tirare la giacchetta a cose che non esistono, perché non c'è continuità con il passato Concilio Vaticano II, perché lei prima parlava di validità dei sacramenti e quello che è il battesimo e quello che è il dopo del sacerdozio, ma con la messa nuova che è stata fatta da Bugnini, che è più protestante, più luterana anzi, di quella cattolica. Se andiamo a vedere chi era Lutero, andatevi a leggere la Beata Maria Serafini Michele cosa dice di Lutero. Qua signori, stiamo andando verso il protestantesimo di continuità con la Chiesa Cattolica Apostolica Romana. Dopo il Concilio Vaticano II non c'è più niente, è tutto falso. O facciamo questa riflessione seria, o se no non andiamo da nessuna parte e diventiamo tutti protestanti. Grazie e arrivederci.
Buonasera Luciano. Prego Don Enrico. Io credo che dobbiamo liberarci da visioni ideologiche, interpretazioni, chiamerei appunto così, ideologiche sia del Vaticano II, della sua interpretazione, della lettura dei suoi decreti, sia di quello che è un grande frutto del Vaticano II, la riforma liturgica. Le interpretazioni ideologiche sono quelle che non si fondano sulla oggettività dei documenti. Il Vaticano II va compreso leggendo, studiando a fondo la lettera dei documenti che sono approvati. E questi documenti rivelano continuità. La stessa cosa per quel che riguarda la celebrazione della liturgia. La celebrazione della liturgia del Vaticano II la si capisce nei libri liturgici, leggendo le premesse dei libri liturgici, conoscendo la struttura dei riti e studiando a fondo come questi riti sono stati composti. Qui anche c'è una profonda continuità. la messa del Papa Paolo VI, per così dire, ecco, la messa per decreto del Concilio Vaticano II, è la messa di sempre. È evidente che questa continuità prevede anche delle forme diverse, come il mio corpo ha degli elementi che non posso togliere, altrimenti si perde l'integrità. Non posso togliere una mano, un braccio, un piede, perdo l'integrità della struttura, dell'ontologia del corpo umano. Però il modo di vestire questo corpo, no? Il modo di acconciarlo, ecco, è diverso. Quindi se uno, senza diciamo pregiudizi ideologici, ha la pazienza, l'umiltà di studiare Concilio e libri liturgici, troverà che c'è questa continuità sostanziale. Evidentemente poi negli elementi umani, nelle costruzioni degli uomini, nelle espressioni stesse anche dei documenti conciliari, ma anche in alcune scelte dei riti liturgici, possono esserci nell'esperienza, ecco, si possono rilevare delle scelte magari infelici, ma non erronee. Infelici. E allora qui si tratterà, e qui è un compito che la Chiesa continua ad avere, di emendare un certo linguaggio, se ci sarà necessità, di emendare dei riti, di integrare dei simboli, eccetera. Ma questa considerazione va fatta anche nella fede, no? Perché noi sappiamo che per fede, quindi è il dogma della fede che ci istruisce, che la sostanza dottrinale dei documenti conciliari è custodita dallo Spirito Santo, ma anche la sostanza dei riti liturgici, dei grandi liturgici, dei sacramenti è custodita. La Chiesa non può venir meno nel perdere la validità dell'Eucarestia, dei vari sacramenti, eccetera. Allora abbiamo motivi, credo, da un lato intellettuali, di chi fa lo studio, di chi ricerca, dove trova questa continuità, ma dall'altro lato anche motivi di fede, che vengono dalla fede, per cui noi possiamo presumere che questa continuità la si può veramente ritrovare, perché lo Spirito Santo non ha privato della sua assistenza la Chiesa. Ecco, grazie.
Pronto?
Pronto?
Buonasera, sono Raffaele dalla Campania.
Prego, Raffaele.
Senta, spesso noi cristiani leggiamo testi giuridici, economici, sociologici, invece io credo che dovremmo porre al centro della nostra riflessione la Bibbia, che in effetti ci parla di Gesù Cristo che è Dio, ecco. Lei che ne pensa? Grazie.
Ecco, si tratta di vedere cosa lei intende per testi giuridici, sociologici, eccetera. Innanzitutto noi dobbiamo dire questo, quando si intende, lei dicendo Bibbia, intende la parola di Dio, dobbiamo aprirci ad un concetto completo di parola di Dio, un concetto cattolico. Per parola di Dio si intende sì la Sacra Scrittura, la Bibbia scritta, ma anche la Sacra Tradizione, la quale Sacra Tradizione trasmette fino a noi in modo indefettibile parti costitutive della parola di Dio. Quindi la Sacra Scrittura e la Sacra Tradizione sono sempre messe in simbiosi, no? Al contempo, e qui mi rifaccio al concilio, al documento Dei Verbum, l'importanza dei documenti del Magistero. I documenti del Magistero della Chiesa sono di importanza notevole per il cattolico, perché non sono delle opinioni fra le tante. Il Magistero non è una riflessione fra le tante riflessioni dei teologi, eccetera. Il Magistero è un organismo di natura soprannaturale e quando si pronunzia con l'autorità di Cristo, per dare, senza aggiungere, senza togliere, si intende, ma per dare la giusta interpretazione alla parola di Dio scritta o trasmessa. Allora, se si vuol dire che il Magistero, no, o determinati documenti della tradizione sono testi giuridici, eccetera, che sono come difformi o non comunque importanti come la parola di Dio, intesa unicamente come Bibbia, come parola scritta, e questo ci porta un po' a una visione protestante. Allora, certo, al centro sempre la parola di Dio, ma con questa visione completa, integrale, dove la parola di Dio c'è, e sempre nella custodia di quell'organismo che il Signore stesso ci ha dato, perché tale parola sia difesa, sia integra, ci raggiunga in tutta purezza fino a noi, ecco, il Magistero. Grazie.
Pronto? Pronto?
Prego, prego, prego.
Sì. Sì, qui è Umberto da Lentate.
Umberto.
Buonasera. Senta, buonasera. Avrei due piccole domande da porle. Come lei sa, nel 1999 la Chiesa Cattolica e la Chiesa Luterana hanno firmato una dichiarazione congiunta ad Augusta, in Germania, sulla dottrina della giustificazione della fede. Ecco, e lì si parla anche in una dichiarazione comune con la quale è stata sottoscritta questa dichiarazione congiunta, si parla di una unità nella diversità. Mi pare che ultimamente anche Papa Francesco abbia detto queste parole, unità nella diversità. La prima domanda è questa, come la intende questa unità nella diversità? E la seconda è molto breve, anche questa. Cioè, lei sa che ci sono nel ramo protestante tantissime confessioni, a cominciare da quella storica, luterana, riformata, battista, eccetera, eccetera. E poi nel ramo ortodosso ce ne sono altrettante, se non di più. Bene. E nessuna di tutte queste chiese, e sono tante, riconosce il primato di Pietro, primato di giurisdizione del successore di Pietro. Professore di Gesù, di Pietro. Ecco, non può venire magari il dubbio che questa contestazione sia frutto del fatto che la Chiesa Cattolica non ancori la sua concezione, questa concezione del primato nella Sacra Scrittura? La ringrazio per la sua risposta.
Allora, lei parlava di unità nella diversità. Questo binomio è legittimo, è importante ed è vero, ma come sempre si tratta di trovare la giusta interpretazione. Di che tipo di diversità si parla? Se per diversità si intendono aspetti diversi, molteplici, complementari di una realtà, e questo è una ricchezza, indubbiamente. Se per diversità si intende far saltare il principio di non contraddizione, cioè che gli opposti, i contrari, il bene e il male possano convivere, allora è una diversità che non ha più significato. non c'è unità Cristo e il diavolo, non è una diversità che può concorrere all'unità fra bene e male. Quindi quando si parla di diversità si deve intendere caratteristiche legittime, approfondimenti singolari, specificazioni di una realtà che è unica e al contempo appunto molteplice, ma composta nella sua sostanza, per cui è vera. Allora si tratta di ragionare in questi termini. La diversità delle chiese o delle comunità cristiane deve essere valutata. Se si crede che Dio è uno e trino, chi non crede nella Trinità non può dirsi espressione o legittima diversità. Ecco, questa, si deve fare questo ragionamento. Il fatto che molte sette o comunità che si dicono cristiane non condividano il primato di Pietro dice niente, o dice almeno poco, perché non è la maggioranza che dà il criterio di verità. La verità è tale per se stessa, è luminosa per se stessa. Può essere una minoranza che coglie la verità, può essere un nulla, una persona sola che coglie la verità e ad avere un popolo sterminato che magari ha l'occhio oscurato sulla verità. Quindi noi sappiamo che la verità cattolica riguardo alla Chiesa è questa, il primato di Pietro, che è tenuto dalla Chiesa cattolica e il suo valore è tale per se stesso, al di là del numero degli appartenenti alla Chiesa cattolica, al di là del numero più o meno esteso dei dissidenti. La verità è questa. La quantità della difformità, della non accettazione, non incide. In un certo senso viene in mente il passaggio evangelico quando Gesù fa il discorso impegnativo, ma vero, dell'Eucaristia alla sinagoga di Cafarnao. Lì si passa dalle grandi folle della moltiplicazione dei pani che concorrono, che desiderano fare Gesù re, a un piccolo gruppo di discepoli che rimane fedele di fronte al discorso duro sull'Eucaristia, a tal punto che deve dire Gesù agli apostoli, sentite, volete andarvene anche voi? Ma la verità rimane, il discorso di Cristo non cede. E Pietro risponde, da chi andremo Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. Questa è la missione della Chiesa cattolica, al di là della sua estensione numerica, e questa è la missione della Chiesa cattolica della roccia di Pietro, del ministero di Pietro, dire di fronte al discorso duro che fa il Signore, soprattutto in un'epoca di secolarizzazione come la nostra, dove il messaggio evangelico non è accolto, il discorso è questo, da chi andremo Signore? Siamo in pochi, ma tu solo hai parole di vita eterna. Tu sei la verità. Grazie. Prego, sì.
Pronto?
Pronto? Buonasera.
Pronto?
Pronto?
Pronto? Pronto? Sono Roberto, tocca a me?
Sì, prego, prego Roberto.
Ah, senta.
Da dove chiama?
Ecco, padre Roberto, da Bergamo. Ah, sì, io volevo dire questo, per quanto riguarda quello che ha detto il Signore prima, per quanto riguarda il primato, ci vuole una grande botta dello Spirito Santo, altrimenti non se ne viene più a capo. Nel fatto più drammatico è questa la mia domanda. Per lei ha parlato della liturgia sacramentale. La liturgia sacramentale comporta oltre al battesimo che da tutti è indiscusso e tutto lo svolgimento dei sacramenti. Ecco, mi riferisco in particolar modo al sacramento della penitenza. Ecco, per quanto riguarda questo, voglio dire, perché quando i cattolici non si riconoscono nella eternità dell'inferno e sono considerati eretici e non possono essere assolti, mentre nella liturgia ortodossa non è un problema. Quindi questo è una differenza che è importante perché riguarda appunto l'essenzialità del sacramento. E perché a Concilio di Trento cosa gli è venuto in mente di dire che inferno eterno e c'è chi ci va, contraddicendo un po' quello che diceva Papini, Origene, che diceva lo stesso San Pietro in una sua lettera, i buoni si salveranno per mezzo dei cattivi? La ringrazio padre, ne mi scuso, domanda un po' indelicata.
Sì. Noi dobbiamo accettare la sfida della parola di Gesù Cristo, la quale ha i contorni, diciamo, molto nitidi. La soluzione, il perdono dei peccati è concesso a tutti coloro che si pentono. È importante rilevare questo fatto. Noi siamo recuperati dalla misericordia, dall'amore del Signore, dagli abissi più, diciamo, più grandi di male e di peccato, perché il Signore risana ogni abisso di male, però ha un patto, che noi ci pentiamo, che diciamo abbi pietà di me che sono peccatore, e questo pentimento implica da un lato la grazia di Dio. Nessuno si pente se non è toccato dalla grazia. Dall'altro lato un pentimento che non è a parole, ma che si esprime anche con un cammino penitenziale. E questo dobbiamo tenerlo per fisso, per non indulgere ad un buonismo nei rapporti con Dio, che si riflette poi ad una concezione indegna dell'uomo, che non è più considerato nella sua libertà, nella sua responsabilità di figlio. Ecco, credo che questa tematica sia di grande attualità e debba essere completata e deve dare, per dare delle risposte al problema, ad esempio, oggi che va sotto il termine della misericordia. No. La misericordia infinita di Dio che si deve sposare con la responsabilità dell'essere umano, che è anche la sua grandezza nel rispondere alla grazia che lo invita al pentimento. Poi, certo che verità come l'eternità dell'inferno, eccetera, possono spaventare, però credo che se si approfondisse e si capisse la logicità, la sapienza anche di una verità che è tale e che noi non possiamo ridurre. Ecco, ci fermiamo a questo punto perché qui si spalanca davanti a noi tutta la problematica della densità, della chiarezza della parola rivelata rispetto alle nostre opinioni umane così cangianti che vorrebbero in qualche modo addomesticarla. Grazie.
E ringraziamo gli ascoltatori e quanti questa sera sono intervenuti per arricchire il dibattito. Ricordo che il prossimo appuntamento con la nostra trasmissione è, a Dio piacendo, lunedì 8 settembre, giorno della festa della Natività di Maria. Ricordo inoltre che il testo di riferimento per queste nostre riflessioni è il libro di Don Enrico Finotti, Vaticano II, 50 anni dopo, pubblicato dalla casa editrice Fede e Cultura. Grazie di cuore per l'ascolto e l'augurio di una serena notte da parte di Fabio Bertamini.
Concludiamo come sempre con la benedizione. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen. Amen.
Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.